Fermiamoci un secondo in preghiera. Signore, ti ringraziamo stamattina perché ci hai ricordato quanto è importante la tua parola, quanto la tua parola scaldi i nostri cuori, perché ci parla di Gesù, ci parla del tuo amore per il mondo, del tuo amore per noi, e ci promette un destino eterno meraviglioso vicino a te. E così ancora stamattina veniamo davanti a te, aprendo la tua parola, Signore, chiediamo a te benedizione, guida mediante lo Spirito Santo, rendila efficace in noi che la ascoltiamo, nel tuo santo nome. Amen. È vero, siamo arrivati a Giacomo, capitolo 1, versetti da 19. Questa mattina ci fermiamo al versetto 21 della nostra lettura della parola di Dio. Prima di leggere vorrei soltanto ricordarvi che abbiamo visto come in questa lettera Giacomo ci esorta ad avvicinarci a Dio, ad aver fede in Dio, nelle prove, nelle tentazioni della vita, a vedere le cose che ci circondano con gli occhi della fede. E poi inizia a parlare della parola di Dio, quella parola che ci rende saldi nelle prove, nelle tentazioni. E così abbiamo anche ascoltato domenica scorsa com'è importante in questo inizio di nuovo anno ancora ritornare alla parola di Dio, perché è la parola di Dio che nutre la nostra anima. Non di pane soltanto vivrà l'uomo, perché non siamo soltanto corpo. La nostra anima davvero è morta senza la parola di Dio. Ha bisogno della parola di Dio. E così stamattina continuiamo la nostra lettura in Giacomo capitolo 1, versetto 19. Leggerò soltanto alcuni versetti, 19 e 21, anche se poi vi farò vedere che il brano che parla della parola di Dio è ancora più ampio, finisce fino al versetto 26 almeno. Avete aperto tutti le vostre Bibbie? Giacomo capitolo 1, versetto 19, ci dice questo. Sappiate questo, fratelli e sorelle, aggiungo io. Fratelli miei carissimi, che ogni uomo sia pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira, perché l'ira dell'uomo non compie la giustizia di Dio. Perciò, deposta ogni impurità e residuo di malizia, ricevete con dolcezza la parola che è stata piantata in voi e che può salvare le anime vostre. Fin qui la parola di Dio di questa mattina. Perché dico che è soltanto una parte di un brano più ampio che ci parla della parola di Dio? Perché dal 19 al 21 Giacomo ci inizia a far vedere quanto è importante ricevere la parola di Dio. E una persona che ha una fede autentica riceverà la parola di Dio, dice qui, con dolcezza. Ma la seconda cosa che poi farà dal versetto 22 al versetto 25, a Dio piacendo lo vedremo la prossima domenica, ci dice che una persona che ha una fede autentica, dopo che ha ricevuto la parola di Dio, che cosa fa? La mette in pratica. Ubbidisce. E poi nei versetti 26 e 27 ci dà un esempio di che cosa vuol dire ubbidire alla parola di Dio. Non sta parlando di una vuota religione, sta parlando di vita pratica, di amore pratico, dettato dalla parola di Dio, che hai ricevuto nel cuore e che poi vuoi mettere in pratica. Però soffermiamoci stamattina a questi pochi versetti. Parliamo quindi di come fare a ricevere con dolcezza la parola di Dio. Con una slide vedrete dietro a me un po' le linee guida del testo. Giacomo 1, 19, 21. ricevete con dolcezza la parola di Dio. Lo vediamo al versetto 21, vedete questa parola, perciò, ci sta spiegando il tutto del discorso, qual è l'obiettivo, il dunque, perché ci sta dicendo queste cose, per ricevere con dolcezza la parola di Dio. E nel testo vediamo che abbiamo quattro caratteristiche che un credente dovrebbe avere, che una persona dovrebbe avere, per ricevere con dolcezza la parola di Dio. Che la parola di Dio sia importante per la mia e per la tua vita, lo hai capito? Lo abbiamo capito? I credenti dell'Antico Testamento, così come quelli del Nuovo Testamento, ne erano convintissimi. Basta che andiamo, per esempio, al Salmo 119. A quanto ci parla dell'importanza della parola di Dio. Il salmo più lungo di tutta la scrittura che esalta la parola di Dio. Il salmista, per esempio, al versetto 129 del Salmo 119, dice: le tue testimonianze sono meravigliose, perciò l'anima mia le osserva. Come faremo a osservare la parola di Dio se non ce l'avessimo? Se non potessimo osservarla, se non potessimo conoscerla. E poco più avanti, sempre nel Salmo 119, al versetto 138, il salmista dice: tu, o Signore, hai prescritto le tue testimonianze con giustizia e con grande fedeltà, il mio zelo, la mia passione, mi consuma. Perché? Perché i miei nemici hanno dimenticato la tua parola. La tua parola che è pura di ogni scoria, e perciò il tuo servo la ama. Questo servo che continua e dice: sono piccolo e disprezzato, cioè non valgo niente, ma non dimentico i tuoi precetti e ho valore grazie ai tuoi insegnamenti. Perciò nella scrittura, anche vedendo al Salmo 1, ci rendiamo conto che il credente medita la parola di Dio, se fosse possibile, giorno e notte, pure mentre sogna, oppure mentre è sveglio per le sue preoccupazioni. Medita la parola giorno e notte. E persevera in quella parola. E conosce la parola, perché è la verità di Dio. Gesù ai suoi discepoli, nel Vangelo di Giovanni, al capitolo 8, disse: se perseverate nella mia parola, siete veramente miei discepoli. Cioè non cristiani di nome, ma di fatto, autentici. Conoscerete la verità. E la verità vi farà liberi. Tutti questi passaggi, dal Salmo 119 al Salmo 1, al Vangelo di Giovanni, sono ripresi ora qui da Giacomo, per dirci: ricevete con dolcezza la parola di Dio. E tutti i comandi che possiamo leggere al versetto 19, quando dice: sappiate questo, fratelli miei carissimi, cioè amatissimi, di cui io desidero soltanto il bene, sappiate questo, tutti questi comandi, che ogni uomo o donna sia pronto ad ascoltare, lento a parlare, lento all'ira, a cosa servono? Servono a farci ricevere con dolcezza la parola di Dio. Quando leggi pronto ad ascoltare, ascoltare che cosa? La parola di Dio. E quando poi leggi lento a parlare, non sta parlando di qualcos'altro, il contesto è sempre questo. Lento a parlare della parola di Dio che hai ascoltato. E quando dice lento all'ira, che non è una rabbia, poi lo vedremo meglio, che esplode, ma è piuttosto un risentimento interiore, Perché? Di cosa si tratta? Si tratta di quando qualcuno ti passa davanti alla macchina e ti arrabbi? No, il contesto è sempre questo, della parola di Dio. Lento a come reagisci quando ascolti la parola di Dio e quando parli della parola di Dio. E perché tutti questi comandi riguardano la parola di Dio? Lo vediamo al versetto 21. Perciò, dunque, fate queste cose per ricevere con dolcezza la parola nel vostro cuore. È vero che Giacomo parlerà di come dobbiamo parlare bene, no? Di come dobbiamo usare la lingua. Allora, ne parlerà un pochino più avanti, al capitolo 3, e lo approfondirà. È vero che Giacomo ci dice attenzione a come reagite con la vostra ira, ma ne parlerà un po' più avanti, al capitolo 4, nelle relazioni fra fratelli e sorelle nella Chiesa. Qui adesso ci sta parlando in maniera specifica della nostra relazione con la parola di Dio. E il suo desiderio, il desiderio del Signore, è che quando noi ascoltiamo la parola di Dio, la riceviamo con un cuore umile, dolce, sottomesso. E allora quali sono queste quattro caratteristiche? Beh, le stiamo vedendo nel testo. La prima, sicuramente, è che ogni uomo sia pronto ad ascoltare. No? Tre ce ne sono almeno al versetto 19. Ogni uomo sia pronto ad ascoltare. Poi la seconda è che ogni uomo sia lento a parlare. Poi la terza è che ogni uomo sia lento, molto lento, all'ira. E credo che queste tre sono proprio caratteristiche specifiche di come noi ci relazioniamo alla parola di Dio quando la ascoltiamo, nel momento esatto in cui la ascoltiamo. Pronti per ascoltare, lenti a parlarne, lenti all'ira. Ma poi c'è una quarta caratteristica, che vediamo un po' più avanti, al versetto 21, che parla, secondo me, del cuore in generale dell'uomo. Per ricevere la parola di Dio, l'uomo deve deporre ogni impurità e residuo di malizia, dice il versetto 21, cioè deve decidere di dire no al peccato. Allora, vediamo meglio nel dettaglio la prima. Che ogni uomo, ripeto, donna, sia pronto ad ascoltare. Quante volte ascoltiamo le cose che da un orecchio ci entrano e dall'altra parte ci escono? Penso moltissime volte. Non si tratta soltanto di udire qualcosa di sfuggita, si tratta di ascoltare e di interiorizzare. Di serbare nel cuore, come faceva Maria quando l'angelo gli parlava della nascita del Messia. Ascoltava e poi serbava nel suo cuore queste cose. Infatti non è un udire che dipende dall'orecchio, vale anche per i sordi che non possono udire. È un ascoltare con la mente, è un ascoltare con il cuore. È un ascoltare per conservare nel proprio cuore la parola di Dio. E mentre ascoltiamo la parola di Dio, non dobbiamo essere distratti da altro. Lo so, abbiamo tanti pensieri, tante preoccupazioni, tante idee, tante cose che abbiamo visto che ci ritornano alla mente, ma saremo distratti dall'ascoltare una cosa così preziosa come la parola del Signore. Allora ho pensato ad alcune domande che possiamo farci questa mattina, per esaminarci, perché quando Giacomo scrive queste cose, le scrive a credenti per esaminarli nella loro fede, per aiutarli, per incoraggiarli a vedere se sono nella fede oppure no. La mattina, quando io mi sveglio, ci penso alla Bibbia? Sì, forse devo andare al bagno, forse mi devo preparare il caffè, ma poi quando sono sveglio ci penso alla parola di Dio, vado alla parola di Dio e magari metto la sveglia un po' prima per avere un tempo con la parola di Dio. Oppure mi sveglio all'ultimo, gli ultimi 5 minuti, mi vesto, mi lavo, esco e già sono preso da tutte le preoccupazioni del mondo, che sono lecite perché ognuno di noi lavora, ognuno di noi ha una famiglia, ognuno di noi ha delle preoccupazioni e degli impegni. Ma la parola di Dio che posto ha nel tuo cuore, sin dal mattino, quando appena apri gli occhi? O quando sono in viaggio per spostarmi, magari ho tanto tempo, in treno, in macchina, magari faccio un lavoro che mi porta a spostarmi, approfitto di quel tempo per ascoltare qualcosa che riguarda la parola di Dio. Forse canzoni cristiane, forse una radio cristiana, forse sapete la Bibbia in MP3. O quando faccio la pausa a pranzo, se non ho avuto nessun momento ancora con la parola di Dio, penso che sia importante prendere un tempo della pausa a pranzo per stare col Signore, oppure no? Oppure metto le cuffiette sulla radio e mi sento le canzoni e buonanotte. E quando poi prendo la Bibbia, la prendete la Bibbia? Che pensate? Nonna, quanto è pesante questo libro. È un libro pesante? È un libro, è una parola per cui, come diceva il salmista, avete passione, avete zelo. E vi dispiace che gli altri non ce l'abbiano. Quando ascolto una predica, prendo appunti, voglio che interiorizzare quelle cose. Quando torno a casa, magari adesso che abbiamo la possibilità anche di avere le registrazioni, ci ritorno alla parola di Dio per ripassarla, per rifletterci ancora. Oppure ci vediamo domenica prossima. Quando ascolto una predica, come stamattina, vedo l'orologio, sono abbastanza tentato a dire: mamma mia, ma quando finisce? Quando non ho la possibilità, frequento dei corsi, frequento gli incontri della Chiesa o frequento dei corsi per crescere nella conoscenza della parola di Dio. Frequento degli incontri adatti a me, se sono un giovane, se sono sposato da poco, se sono una donna, se sono un uomo. Capisco l'importanza di essere esposto alla parola di Dio? Insomma, ho il desiderio di crescere nella conoscenza e nella grazia del Signore Gesù. Dobbiamo essere pronti ad ascoltare. E vedete, Giacomo non ci dà una strategia. Anche io ho fatto degli esempi, ma ognuno ha il suo modo e le sue strategie per trovare il suo tempo col Signore. Forse è buono avere una lettura quotidiana della Bibbia. Forse non ci riesci e leggi il calendarietto ogni giorno. Forse sai che è importante frequentare la domenica o frequentare gli studi in mezzo alla settimana. Ma Giacomo non ci parla di come fare, quali strategie mettere in atto. Perché Giacomo sa che la cosa più importante è il cuore con cui fai le cose. So che puoi prendere la tua Bibbia e leggerla ogni giorno, e spostare avanti il segnalibro, no? Ogni giorno, di un capitolo, di 2 capitoli, di 3 capitoli, ma tragicamente non aver spostato nulla, nulla nel tuo cuore, del tuo egoismo, o della tua preoccupazione, della tua mancanza di fiducia, della tua mancanza di gioia nel Signore. Se tutta questa conoscenza non cambia il mio cuore, mi gonfierà e basta. Saremo pronti ad ascoltare quando avremo un cuore umile. E saremo onesti con Dio, sinceri, senza ipocrisia. E questa penso che è la prima caratteristica necessaria per poter ricevere con dolcezza la parola. Pronti ad ascoltare. Dare alla parola di Dio la sua giusta importanza. La seconda cosa è che dobbiamo essere lenti a parlare. E la parola lento qua, lo sapete, noi la utilizziamo oggi per indicare il bradipo. Com'è il bradipo? L'animale più lento del mondo. Così come devi essere tanto pronto ad ascoltare la parola di Dio, altrettanto dovresti essere lento, cauto, a parlare della parola di Dio. Perché? Perché ne devi prendere consapevolezza, devi capirla, devi assimilarla, devi metterla in pratica. Giacomo sta scrivendo a fratelli che evidentemente avevano tanta brama di insegnare, ma poca brama, poco desiderio di mettere in pratica. Infatti al capitolo 3 gli dirà: fratelli miei, non siate in molti a fare da maestri, sapendo che ne subiremo un più severo giudizio. E io quando leggo queste parole tremo sempre, perché penso, ma quando uno va ad insegnare, deve aver compreso davvero bene la parola. Non solo, la deve aver anche messa in pratica. Perché è sotto la lente del giudizio di Dio, oltre che sotto la lente del giudizio dei fratelli e delle sorelle. Quindi bisogna essere lenti a parlare della parola di Dio, avendo consapevolezza di quello che essa dice davvero, davvero. Qualche consiglio per poter tagliare rettamente la parola della verità? Beh, innanzitutto leggi la Bibbia, tutta, per avere un quadro completo del piano di Dio, della salvezza di Dio e della sua dottrina. Ma poi quando prendi un brano specifico, leggi il brano nel suo contesto, come stiamo facendo questa mattina. Perché magari è giusto essere lenti a parlare o lenti all'ira, ma non sta parlando dell'ira quando parlo con un mio fratello o quando qualcuno reagisce male contro di me. Nel contesto ci fa capire bene di cosa si tratta. Il contesto ci fa capire il principio e ci fa capire anche le applicazioni. Perciò impara il contenuto del brano e impara a leggerlo nel suo contesto. Il contesto a volte è soltanto il capitolo, i versetti prima, i versetti dopo. A volte il contesto importante è quello più ampio di tutto il libro. A volte il contesto importante è quello di tutta la Bibbia. E quindi dovrei andare a vedere dov'è che si parla delle stesse cose in altri brani biblici per capire bene. E poi cerca di capire bene cosa intendevano dire gli autori. Che vuol dire? Vuol dire che purtroppo Giacomo non ce l'abbiamo qua. Noi gli possiamo fare le domande. Ma Giacomo è vissuto in un'epoca ben precisa. Ispirato da Dio, ha scritto a dei lettori ben precisi, secondo una certa lingua, una certa cultura, una certa società. E allora noi dobbiamo andare a capire quelle motivazioni che aveva l'autore nello scrivere queste cose ai suoi lettori. Perché tutte queste cose sono calzate in un contesto storico e sociale ben preciso. E non possiamo fare a meno di saperlo, altrimenti capiremmo fischi per fiaschi. Poi possiamo usare dei commentari. Quando leggiamo la Bibbia, non è che dobbiamo per forza studiarla, analizzare la grammatica, però se ho letto un brano e c'è qualcosa che non ho capito, posso comprare un commentario, posso leggere un commentario. Ci sono stati fratelli, uomini o donne prima di me che hanno analizzato la Bibbia, che hanno studiato la Bibbia, che hanno messo per iscritto con le loro risorse, che io posso usare qualcosa che avevano capito sul Signore, su Dio. Quindi approfondisci lo studio con qualche commentario, soprattutto quelli che parlano delle parole, esegetico, del significato delle parole nella loro lingua, nel loro contesto storico e culturale. E poi oggi non sei da solo, non sono da solo, quando leggi un brano confrontati con altri fratelli maturi nella fede, in modo che magari quello che tu dici non è qualcosa che è caduto dall'albero come prima novità e non c'entra niente con quello che dice la Bibbia. Penso che tutto questo ti aiuterà ad essere lento a parlare, o almeno a parlare con cognizione di causa della parola di Dio. Ho letto una volta riguardo a Socrate, un antico filosofo greco, esperto nell'arte dell'oratoria, ma soprattutto dell'insegnamento, l'insegnamento che puntava all'anima e alle virtù dell'anima, che un giovane venne da lui perché voleva essere istruito nell'arte del parlare. Come si fa a parlare in maniera così incisiva come parli tu? E questo giovane si presentò e iniziò a parlare di sé, dei suoi studi, dei suoi obiettivi, e parlava come un fiume in piena. E a un certo punto Socrate lo fermò e gli disse: ragazzo, per le mie lezioni mi devi pagare il doppio. E perché il doppio? Io già so tante cose, già ti ho dimostrato che ho un'ottima capacità di oratoria. Beh, la prima cosa è che mi dovrei pagare per le lezioni che dovrò farti per non parlare, per tenere a freno la tua lingua. E poi potrò insegnarti come si parla. Quindi ascoltiamo la parola con prontezza, ma siamo attenti a come ne parliamo, a voler fare subito da maestri, e confrontiamoci con altri per sapere se l'abbiamo capita bene e se la stiamo applicando bene nella nostra vita. E la terza cosa del versetto 19 ci dice che questo uomo deve essere lento all'ira. Anche questo è interessante. Vi è mai successo? Spero di no, però può succedere, di ascoltare la parola, di confrontarvi con qualcuno che la stava spiegando e di non trovarvi d'accordo. E di iniziare dentro di voi ad avere un modo di risentimento, di rabbia, forse che nemmeno riuscivate a spiegare. Un risentimento interiore, un'indignazione interiore. Perché? Perché la vostra idea era diversa. Era diversa da quello che la Bibbia in quel momento stava dicendo. La parola, vedete, ira, dal greco orgē, ci parla non della rabbia quella esplosiva, di quella ardente, di quella che si manifesta, ma ci parla di un risentimento che rimane dentro, che logora. È un'indignazione dell'anima. E ciò che ci dice Giacomo è che non potremo mai ricevere la parola di Dio con dolcezza se quando l'abbiamo ascoltata e ne stiamo parlando, dentro di noi c'è qualcosa che la respinge. Ci sono delle verità scomode che non riusciamo ad accettare. Facciamo fatica a considerarle vere. Sì, lo sappiamo, ma facciamo fatica a considerarle vere per la nostra vita. Quando una persona viene confrontata con la Bibbia, e la Bibbia ad esempio parla di peccato, come reagisce? Può diventare ostile, può diventare rancorosa, ma direi tu, ma anche ai credenti succede? Sì, succede anche ai credenti, che sono pronti ad alzarsi, a girare i tacchi e tanti saluti, quando magari li hai confrontati con la parola di Dio e gli hai fatto vedere che rispetto a quella parola il loro modo di comportarsi non è biblico, o il loro modo di pensare non è coerente con la scrittura. Prova a parlare sul fidanzamento a una coppia di giovani credenti che stanno convivendo. E dici, la parola non dice così, non, dice che non si fa così, bisogna mantenere una purezza sessuale fino al matrimonio. Vedi come reagiscono. Certo, la speranza è che, essendo credenti, reagiscono con sottomissione. Ma non è detto. Prova a parlare dal punto di vista di Dio sul matrimonio a una coppia di credenti che vuole divorziare, che è arrivata al limite, e li confronti con la Bibbia. E poi magari si è scoperto che uno dei due ha tradito l'altro. Provo a parlare dal punto di vista di Dio del divorzio a qualcuno che è già divorziato e si vuole risposare. E allora cerchi con la Bibbia di fargli vedere cosa dice il Signore riguardo al matrimonio. Ma lui ha già le sue idee, o lei ha già le sue idee. Provo a parlare dal punto di vista di Dio sull'omosessualità. Oggi poi, nella società di oggi, provo a parlare dell'omosessualità ai non credenti e digli: guarda che la scrittura dice che l'omosessualità, come tante altre cose, è un peccato che va contro la volontà di Dio. Sai cosa ricevi? Rabbia, rancore. Forse non te lo dicono sul momento, ma chiudono le porte. Prova a parlare dal punto di vista di Dio a credenti che si stanno criticando, che non si stanno amando, che sono pronti a interpretare anche una fronte, no, un po' corrucciata dell'altro, come se fosse un gesto di rancore. Confrontati con la scrittura e il rischio è che spesso troverai indignazione, ira, forse non aperta, ma è piuttosto un qualcosa che si cova dentro. E c'era ostilità tra questi fratelli. Quando Giacomo al capitolo 4 affronterà, gli dirà: da dove vengono le contese, i litigi tra di voi? Non vengono dai vostri desideri, dalle vostre passioni? Perché le vostre vite non sono sottomesse alla parola? Ed erano persone che si credevano sagge. Si credevano sagge, ma avevano una saggezza carnale, non divina. E lo si vedeva dall'indignazione che covavano dentro e che poi si manifestava in contese, in litigi. E la tragedia è che spesso si sentiva, chi fa così, chi ha questa reazione, si giustifica e si crede giusto nel farlo. Ma, versetto 20, ci dice Giacomo, l'ira dell'uomo non compie la giustizia di Dio. E ci sono diversi modi per interpretare questo. Io credo che la cosa più corretta sia proprio questa, che quando tu reagisci con ira non stai facendo ciò che Dio dice che è giusto. Quando tu reagisci con indignazione verso la sua parola, o quando te la prendi forse con chi, come me oggi, la sta insegnando, e ti ritrovi a confrontarti e a fare guerra, magari non una guerra di quelle fisiche, ma di quelle relazionali, ti ritrovi a fare guerra perché hai risentimento verso le persone che insegnano la parola di Dio, perché non sei d'accordo con quello che insegnano, allora questo non è giusto. Non compie la giustizia di Dio. Vale per tutti noi, per chi insegna, per chi impara, che quando la parola di Dio mette in luce un nostro peccato, parla al nostro cuore, l'unica cosa che possiamo fare è confessare il peccato, ravvederci, abbandonare il peccato, chiedere perdono perché Gesù è morto per i nostri peccati. Mettere a posto se il nostro peccato ha rovinato una relazione con un fratello o una sorella. Dando il perdono, chiedendo il perdono al fratello o alla sorella, all'amico o all'amica, e ricominciare col Signore dopo un reale ravvedimento. Ci chiamiamo discepoli di Cristo, giusto? Cristiani. Però poi siamo pronti a reagire con ira alla parola di Cristo? Siamo pronti a criticare e a non capire coloro che Dio ha messo come anziani nella Chiesa? O coloro che Dio ha messo come fratelli e sorelle vicino a noi? per la nostra edificazione, per la nostra santificazione. Queste tre caratteristiche credo che quindi ci spiegano proprio esattamente come dobbiamo reagire nel momento esatto in cui noi ascoltiamo la parola. Pronti ad ascoltare, lenti a parlare e lenti all'ira. Ma come vi dicevo c'è una quarta caratteristica, ed è quella che vediamo al versetto 21, dove abbiamo la conclusione di questo discorso. E la quarta caratteristica l'ho sintetizzata così: abbandonando il peccato, abbandonare il peccato. Ed è quello che il testo si dice quando, leggiamo, deposta ogni impurità e residuo di malizia. Fatto questo, perciò, avendo fatto le cose di prima, potete ricevere con dolcezza la parola che viene piantata nei vostri cuori. Deposta ogni impurità e residuo di malizia. Non è qualcosa che facciamo mentre ascoltiamo la parola, ma è qualcosa che facciamo ogni giorno nella nostra vita. È qualcosa che Dio ci chiede di fare ogni giorno nella nostra vita. Dal giorno in cui siamo salvati, perché abbiamo riconosciuto Gesù Cristo come nostro Signore e Salvatore, abbiamo capito che siamo peccatori perduti, che solo Gesù è morto sulla croce per i nostri peccati, che solo Gesù è risorto dalla tomba per donarci la vita eterna e la sua giustizia. Allora, da quel giorno siamo perdonati, deponiamo ogni peccato, ogni impurità, residuo di cattiveria, ma non basta. Questo è un processo che andrà avanti tutta la vita, perché ogni giorno ci ritroveremo a peccare. Ogni giorno Dio ci chiederà di santificarci. Impurità può essere tradotto letteralmente sporcizia, i vestiti sporchi, luridi. Dobbiamo svestirci del vecchio uomo, quello che viveva consapevolmente nel peccato. E quindi è un lavoro che non si fa soltanto il giorno della salvezza, anzi, è un lavoro che si fa ogni giorno della propria vita col Signore. E anzi, sono sicuro che nessuno di noi ha mai capito veramente, nel giorno in cui è stato salvato, quanto peccato doveva abbandonare della sua vita. Lo capisci strada facendo. E più lo capisci, più ti rendi conto di quanto è stato buono il Signore che ti ha salvato. Perché davvero, più cresci nella santificazione, nella conoscenza di Dio, e più cresce in te la consapevolezza del tuo peccato. E poi non soltanto devi deporre ogni peccato, ogni impurità, ogni sporcizia, ma anche ogni residuo di malizia, di cattiveria. E facciamo attenzione a una cosa. Questa parola residuo ci fa pensare a qualcosa che è avanzato, un residuo, di poco conto. Ma non è questo quello che dice la parola nell'originale. La parola nell'originale, perisseia in greco, veniva utilizzata dagli antichi per indicare, sapete che cosa? Il cerume. Che cos'è il cerume? È una sporcizia che da dentro l'orecchio esce fuori. Perché? Perché ce n'è troppa. Non è l'idea di qualcosa che avanza, ma è l'idea di qualcosa che ce n'è così tanto, così abbondante, che esce fuori, che fuoriesce. Perciò potremmo dire meglio, deposta ogni eccesso di cattiveria. Era quello che diceva il Signore Gesù quando spiegava ai farisei che il problema non era nel pulire il piatto prima di mangiare o di accostarsi al tempio, perché non è quello che è fuori che contamina l'uomo, ma è quello che c'è nel cuore che lo contamina. In Matteo 15, versetto 18 a 19, Gesù diceva: è ciò che esce dalla bocca che contamina l'uomo. Perché? Perché viene dal cuore. E cosa c'è nel cuore dell'uomo? Il peccato in tutte le sue forme. È dal cuore che vengono pensieri malvagi, omicidi, adulteri, fornicazioni, furti, false testimonianze, diffamazioni. E Gesù mette tutte queste cose sullo stesso livello. Non sta dicendo che i pensieri malvagi o le diffamazioni sono più leggeri degli omicidi o degli adulteri. Tutto esce dal cuore dell'uomo. E non riusciremo a ricevere con dolcezza la parola di Dio se conserviamo nel nostro cuore, anche da credenti, impurità o eccesso di cattiveria. Come facciamo? Confessiamo il peccato, ritorniamo sempre lì. Riconosciamo la cattiveria, confessiamola, abbandoniamola. Ogni giorno il nostro cuore dovrà fare questo lavoro davanti a Dio. Quindi non soltanto al mattino cerca Dio e la sua parola, ma magari alla sera cerca Dio e confessa se c'è stato qualcosa che chiaramente ha macchiato il tuo cuore. Ogni giorno il nostro cuore deve essere conservato puro. Ogni giorno la parola di Dio può compiere la sua opera efficacemente in noi, se glielo permettiamo. Ai Tessalonicesi Paolo scrisse così, prima Tessalonicesi capitolo 2, versetto 13. Anche noi ringraziamo sempre Dio, perché quando riceveste da noi la parola della predicazione di Dio, voi l'accettaste non come parola di uomini, ma quale essa è veramente, come parola di Dio, la quale opera efficacemente in voi che credete. Pronti ad ascoltare, lenti all'ira, lenti a parlare, lenti all'ira, abbandonando il peccato. E perché? Ce lo dice il Signore. Ricevete con dolcezza la parola. Perché? Perché così ricevete con dolcezza la parola. E qual è il suo frutto? Cosa succede? Che questa parola che è stata piantata in voi può salvare le anime vostre. Questo è il desiderio di Dio. Che questa parola può salvare la tua anima. Ricevete con dolcezza la parola che è stata piantata in voi, quindi che voi avete ascoltato, intorno alla quale avete discusso, spero non con ira, che avete assimilato, che vi è stata trasmessa e che può salvare le anime vostre. Chiaramente al tempo di Giacomo i lettori potevano pensare subito all'insegnamento che gli era stato trasmesso dagli apostoli o attraverso le lettere come questa. Era l'insegnamento di Gesù dato agli apostoli. Al tempo nostro possiamo pensare agli anziani, anche a quelli che sono venuti prima di noi, che ci hanno trasmesso l'insegnamento che gli apostoli hanno trasmesso alla Chiesa. L'insegnamento di Dio, la parola di Dio. E questa parola è piantata in noi se abbiamo aperto il nostro cuore a Gesù. E l'obiettivo di Dio è bello, è importante. Questa parola ha il potere di salvare le anime. E questa salvezza, vedete, ha in sé un'idea ampia, ampia. Non riguarda soltanto il potere di salvarti dalla condanna del peccato. Forse è già successo nella tua vita. Quando hai confessato i tuoi peccati al Signore, hai detto salvami. So che sei morto per me. Voglio che tu sia il mio Signore e il mio Salvatore. E in quel momento è la parola che ti ha rivelato questo e ti ha salvato. Ma non finisce là. Perché la parola di Dio ha anche il potere di salvarti dal controllo del peccato. Perché ti parla di che cos'è il peccato, di che cos'è il bene e di che cos'è il male. E ti esorta a seguire il bene e ad evitare il male. Ma anche il potere, questa parola, di salvarti un giorno dalla presenza del peccato. Perché quando sarai davanti a Dio, ci sarà la parola di Dio, il Signore Gesù, che è il tuo avvocato e che dirà al Padre: ho pagato io per lui. E sappiamo che Dio vuole usare questa parola per la nostra salvezza, ma non solo. Dio vuole usare la sua parola che trasforma il nostro cuore anche per la salvezza delle persone che sono vicino a noi, in famiglia, al lavoro, a scuola, nella chiesa. Arriverà la mia e la tua testimonianza di fede, che si basa sulla parola di Dio. Perciò, cari, riceviamo con dolcezza la parola, pronti ad ascoltare, lenti a parlare, lenti all'ira, abbandonando il peccato. Ci sono diversi esempi nel Nuovo Testamento, in conclusione, che ci parlano di come si fa. Nel Vangelo di Luca, al capitolo 10, per esempio, vediamo che Marta aveva una sorella di nome Maria. E cosa faceva Maria, a differenza di Marta? Ferma, seduta, vicina al Signore Gesù, ascoltava la sua parola. Luca capitolo 10, versetto 39. Oppure in Atti, al capitolo 10, anche qui, quando Pietro entrò nella casa di Cornelio, cosa faceva Cornelio? Aveva chiamato la sua famiglia, tutti quelli di casa sua, i suoi servitori, e tutti erano lì presenti, dice la scrittura, davanti a Dio. Ma come, non c'era Pietro? Erano davanti a Pietro, ma stavano ascoltando la parola di Dio, e perciò erano davanti a Dio, per ascoltare tutto quello che era comandato dal Signore. Atti 10:33. E ancora in Atti 17, al versetto 11, era doveroso citarlo, perché c'erano i fratelli, ancora non erano fratelli, erano gli ebrei della città di Berea, una città della Macedonia, dove Paolo andò a predicare. E la scrittura ci dice in Atti 17 che questi ebrei della città di Berea erano di sentimenti più nobili di quelli di Tessalonica, da dove Paolo era dovuto fuggire, perché ricevettero la parola con ogni premura, esaminando ogni giorno le scritture per vedere se quello che diceva Paolo era vero, se le cose stavano così. Atti 17:11. Vogliamo pregare. Signore, sappiamo che quello che ci ha detto oggi, di ricevere con dolcezza la tua parola, non è sempre facile. Sappiamo che rappresenta un impegno per ciascuno di noi, un impegno quotidiano. Sappiamo che ci sono molte distrazioni. Il mondo ci tenta a non ascoltare la tua parola. Qualcuno di noi ha anche difficoltà quando la apre a leggerla, a capirla. E così ci scoraggiamo. Ma Signore, aiutaci questa mattina a capire l'importanza di ricevere con dolcezza la tua parola. Più di qualsiasi altra cosa. Aiutaci a capire che questa parola è quella che toglie la nostra sete, la nostra fame, perché ciba la nostra anima, è la fonte della nostra gioia. Aiutaci a non cercare gioia in altro, prima di tutto a cercare gioia in te, nella tua parola. Nel tuo santo nome ti chiediamo questo. Amen.